We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, bentornati a Sé Stante. Siamo di nuovo qui, questa è la prima puntata della nostra nuova stagione che si apre con una canzone un po' particolare. Ce la vuoi dire Franco, di che cosa sta andando sotto le nostre voci in questo momento?
Beh, è l'inno nazionale palestinese.
Eccoci.
Però voglio specificare una cosa.
Ecco, dillo,
che
dillo.
Non è che siamo venuti meno a quella che è una, diciamo, completezza dell'informazione e una ricerca di un certo equilibrio. Diciamo, oggi mettiamo questa perché diciamo, anche questa informazione, anche questo è un modo di capire e questa enfasi che si intuisce dietro. Perché le parole mi sembra dicono guerriero, ricuperiamo la nostra terra, è una nostra cosa, insomma, danno un po' un'idea della dimensione, della tensione morale. Sì. Di quello che si sta vivendo in questa martoriata terra di Palestina.
Perfetto,
ecco.
Io ho visto Giorgio che ovviamente la cantava. Buongiorno Giorgio De Rossi.
L'accennavi.
Perché si è levato la kefia.
Sì, ma è un momento, poi se la rimette.
Poi se la rimette subito.
Allora, avrete capito che non abbiamo intenzione, abbiamo intenzione di fare molto sul serio in questa nuova stagione di Sé Stante. Abbiamo intenzione di fare sul serio perché abbiamo intenzione di darvi ogni notizia, cercando anche di decriptare quello che ovviamente i giornali non dicono, che c'è scritto tra le righe, perché questa è, diciamo, sempre stata la cifra di questa trasmissione, il riuscire a leggere al di là di quelle che sono le cose scritte sui giornali. E lo possiamo fare grazie a Franco, grazie a me e grazie a Giorgio, che come dire, qualche anno dietro le scrivanie dei giornali li abbiamo passati e quindi sappiamo leggere e scrivere soprattutto quello che i giornali non scrivono.
Elena,
e non dicono, no?
Elena, la bellezza di questa trasmissione Se mi consenti,
ma le consento.
Oramai posso dirlo senza tema di clonazione. La frase la posso dire senza tema di clonazione. La bellezza di questa trasmissione, che tra parentesi tu hai ideato in maniera egregia, è che siamo talmente obiettivi che la nostra faziosità la dichiariamo prima.
Assolutamente, noi siamo faziosissimi. Abbiamo tutti,
ma lo diciamo,
lo ammettiamo con grandissimo candore, e peraltro non ce ne vergogniamo neanche un po', non è vero Giorgio?
Assolutamente.
Noi siamo faziosi,
ne facciamo un vanto,
sì. Perché è appunto la nostra cifra di queste dei componenti, diciamo, del board di Sestante, esattamente quello di avere una storia, di avere delle idee e di rivendicarne ovviamente ogni volta la forza. Però sono idee, io la penso in un modo, Giorgio la pensa in un altro, Franco la pensa in un altro modo ancora.
Siamo in assoluto contrasto su tantissime cose e rivendichiamo il diritto di affermarle.
È esattamente questo, assolutamente questo.
Bravissimo.
Accettando quello che è diverso dal nostro pensiero.
Esatto.
Cosa che in questo momento in Italia, e direi in Europa, non sta succedendo, perché l'ultima notizia che ho sentito, che se non fosse tragica sarebbe ridicola, è che ieri è stato licenziato un vignettista in Inghilterra, in un giornale che si definisce progressista, dopo 40 anni che faceva vignette lì, perché ha fatto una vignetta che è stata giudicata antisemita.
Fantastico.
Semplicemente perché c'era un disegno di Netanyahu che con un bisturi si tagliava una parte della sua pancia, che era la Palestina.
È stata
dichiarata antisemita. Lui ha detto che ha reso omaggio invece a un disegnatore, con tanto di l'ha anche scritto in omaggio a, non so come si chiamava, l'altro disegnatore,
certo,
che al tempo della guerra in Vietnam aveva disegnato Lyndon Johnson, presidente degli Stati Uniti, che con un bisturi si tagliava un pezzo di carne a forma di Vietnam dalla schiena.
L'ha
rifatta su Netanyahu, è antisemita, è stato licenziato dopo 40 anni. La cosa sta dicendo, gli era scaduto il contratto.
Ma guarda un po'. Allora, io, giusto perché voglio partire sempre dall'informazione in generale, perché voglio leggere le prime dei giornali italiani e voglio dare a tutti quanti uno spaccato di quelli che sono le prime pagine della nostra informazione nazionale. Corriere della Sera: torna la paura in Europa, e questo lo sappiamo, ieri attentato a Bruxelles. I morti sono stati numerosi, credo 3 allo stato attuale, però ci sono anche dei feriti. Nella mattinata, stamattina, sembra che siano riusciti ad individuare l'attentatore, che ovviamente ha fatto questo attentato nel cuore dell'Europa, nel centro dell'Europa, nella capitale dell'Europa, che è Bruxelles, e questo ovviamente dà l'idea del clima che si sta propagando anche dentro l'Europa in virtù di questa, come l'ha chiamata il Fatto Quotidiano, un titolo che io ho trovato assolutamente meraviglioso: la Terza Guerra Mondiale a rate. E vado poi sul secondo titolo del Corriere della Sera, che è una manovra da 24 miliardi, e anche su questo poi ci attarderemo nella seconda parte di questa trasmissione, perché è una manovra dove praticamente non c'è assolutamente nulla, ma dove soprattutto esce sconfitto un personaggio che aveva alzato la propria bandiera all'interno del governo proprio sulla manovra, e aveva detto che ci sarebbero stati appunto certi tipi di elargizioni anche sul ponte sullo stretto di Messina, e invece assolutamente nulla. Non solo, ma sulle pensioni andiamo indietro. Matteo Salvini all'angolo, il ritorno del terrore, Repubblica, e sotto una povera manovra, bel titolo devo dire. La Stampa: in pensione più tardi, salta quota 103 con perfidia, si butta ovviamente il cerino dentro il pagliaio della questione Fornero dentro il governo. E poi il piano Biden per evitare la guerra. Oggi credo che il sottosegretario alla presidenza degli Stati Uniti sia nuovamente nei territori. Ebrei italiani, nascondetevi, Libero, la Unità di Milano e Il Giornale: la manovra di Giorgia, a chi vanno i soldi? Ecco, poi lo guarderemo bene, a chi vanno i soldi. Il Fatto Quotidiano: Biden, Putin e Xi provano a tenere fermo Netanyahu. Anche lì poi sulla strategia israeliana e su questa diciamo questa offensiva che tarda un po' ad arrivare, non è vero Franco, ci possiamo faremo un'analisi, perché in realtà per molti di noi, e su questo credo sia io, Franco e Giorgio concordiamo, l'idea di fare questa offensiva su Gaza è in realtà un trappolone che potrebbe essere stato ordito da Hamas nei confronti degli israeliani, e non a caso gli israeliani stanno traccheggiando la loro come dire, la loro offensiva. La verità: nido leggero e più soldi per chi ha due figli, e chi ha uno solo? Me lo domando, no? Meno tasse e più famiglie, bah, il titolo del Tempo assolutamente incomprensibile, il Messaggero: manovra bonus agli statali. Il Messaggero, notoriamente il giornale romano degli statali, e quindi ovviamente titola su questo. Il Domani: la mini manovra di Meloni è fragile, briciole a tutti, ma i conti non tornano. Il Sole 24 Ore: IRPEF, pensioni, imprese e autonomi, le novità della manovra da 28 miliardi e non 24, come diceva il Corriere della Sera, ballano 4 miliardi, che in di questi tempi non sono pochi. L'Unità: l'Italia sceglie l'apartheid, niente cure ai migranti, e anche questo è un aspetto del problema. Il Manifesto, un titolo bello con una foto di gente che sfolla, un popolo di troppo, non è male assolutamente questo titolo. Chiudo con il Resto del Carlino: torna il terrore in Europa, asili gratis e 120 euro in più per i salari. Allora Franco, da dove partiamo? Perché qui c'è veramente una marea di roba.
Beh, non sembra. Apparentemente sembra una marea di roba. In realtà sono due elementi. La guerra in Medio Oriente, con le sue propaggini terroristiche in Europa, e i baiocchi italiani che non si sa come vengono distribuiti. Certo. Queste sono in realtà poi altri, se vai a leggere bene,
i pochi baiocchi italiani
che così devono.
Certo.
Però c'è sempre l'ipotesi campo dei miracoli.
C'è sempre l'ipotesi.
Il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe.
Prima o poi.
Il gatto e la volpe propongono dei buoni investimenti.
Certo.
Partiamo ovviamente, io penso tu sarei d'accordo, sul problema della guerra alle porte.
Certo. No, partiamo da questa, dalla guerra alle porte, ma soprattutto, visto che questa è la nostra prima trasmissione di oggi, e già vedo molto seguita dai nostri ascoltatori, io ringrazio veramente tutti quelli che ci aspettavano evidentemente a questi microfoni. Franco, senti, visto che qui tra me e Giorgio sei tu quello che tra virgolette ne sa di più, anche se per ragioni meramente anagrafiche, adesso ci dici perché è scoppiata adesso questa guerra? Cioè, eravamo arrivati a saturazione, che è successo? Perché poi tutti quanti mi domandano, e anche me lo chiedono, perché?
Guarda, io non sono un grande esperto di politica estera, diciamo mi intendo più di cose di lungo periodo, diciamo più di geopolitica, ecco. Allora la spiegazione te la do in termini di geopolitica, non di attualità. Che significa? Significa che si stava arrivando a una sorta di equilibrio.
Sì.
Nel Medio Oriente, il famoso patto di Abramo,
sì,
in cui c'erano delle grosse aperture, soprattutto da parte dell'Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita è una grossa potenza sia economica sia militare, era perché adesso sta prendendo un po' le distanze, ma comunque rimane sempre il più prezioso alleato degli Stati Uniti in quell'area. E quindi si stava arrivando a una forma d'accordo che bene o male ridisegnava gli equilibri. Solamente non si è tenuto conto di due cose.
Sì.
Israele stava andando avanti come un treno, concludendo accordi con i paesi, non diciamo moderati, perché erano tutte monarchie petrolifere, assolutiste,
sì, certo,
e così
certo,
via,
certo.
Sceicati, cose del genere, e poi, come ti ho detto, soprattutto con l'Arabia Saudita. E qui si intreccia, diciamo, non ha tenuto conto della spina palestinese, che nel mondo arabo è diciamo, è una spina irritativa da 75 anni,
certo.
Anzi, nemmeno dal mondo arabo, dal mondo islamico, perché non ci dobbiamo dimenticare l'Iran.
Sì.
L'Iran, notoriamente sciita, e che quindi, notoriamente, da sempre sciita, e che quindi vede come il fumo negli occhi i sunniti, perché sembra tutti musulmani, ma si odiano in una maniera, tra sciiti e sunniti è una cosa, cioè veramente di, come si può dire, si ammazzano con una certa prodigalità l'un l'altro. Che è successo? È successo che Israele andava avanti come un treno e così via. Ai palestinesi questa storia, e a chi sta dietro ai palestinesi questa storia, non garbava. E soprattutto non garbava all'Iran, non garbava agli sciiti, cioè non solo all'Iran, ma alle mani lunghe dell'Iran in quell'area, che poi si chiamano Hezbollah e così via, e tutto quanto. E a un certo momento, per far naufragare questo nuovo assetto, questo nuovo equilibrio, che praticamente sarebbe risultato una pietra tombale, scusate il lapsus freudiano, una pietra tombale sulle aspirazioni dell'Iran e le aspirazioni egemoniche in quell'area, e nelle speranze palestinesi di accordi, ma solamente
c'era un punto fondamentale, che la pietra tombale sarebbe stata messa sulla Palestina, perché sia gli accordi di Abramo fatti con gli americani, eccetera eccetera, sia le altre cose delle quali si discuteva in questi giorni, non prevedevano assolutamente la presenza dei palestinesi nella loro terra, quindi questo è
sono stati completamente bypassati.
Esatto.
I palestinesi bypassati come presenza politica, e l'Iran bypassato come potenza regionale,
certo,
nella zona.
Certo.
Cosa che non,
infatti i motivi sono due, no?
tenendo anche presente che il regime degli Ayatollah, non dico che scricchioli, ma qualche incrinatura comincia ad averla, soprattutto da parte delle giovani generazioni, che cominciano a capire che tutto
non ne possono più.
La vita magra che propongono gli Ayatollah non è proprio il paradiso promesso dal profeta. E quindi anche l'Iran ha bisogno di rinsaldare il fronte interno, e il fronte interno come si rinsalda? Ovviamente sempre, come si può dire, creando
con il nemico esterno,
la presenza del nemico esterno,
da sempre, la storia.
Quindi questa è una cosa, diciamo, che fa comodo a molti, e ha rotto le uova nel paniere soprattutto a Israele, che stava cercando di porre degli equilibri, oserei dire un po', non voglio criticare, voglio mantenere una posizione di equilibrio, però era, come hai detto giustamente tu, degli equilibri un po' maramaldeschi, perché prevedevano la totale assenza.
Certo, erano tutti accordi fatti sulla pelle dei palestinesi, come sempre, quindi.
Ma io non sarei così, tu sei proprio tranchant, io dico semplice, io cerco di essere asettico, se mi consenti, cioè non tanto sulle motivazioni, che possono essere condivisibili, perché insomma stiamo parlando di furti di terra da 75 anni, quindi. Però sull'attualità io sarei più cauto, però la cosa è che l'errore è stato, gli errori sono stati due. da parte israeliana. Prima di tutto debba passare completamente la presenza palestinese, però bisogna dare atto che i palestinesi, da quando si sono gettati nelle braccia di Hamas, insomma, tanto inclini al dialogo non sono nemmeno
sì,
loro.
Ma questo non
sì,
sono
però c'è la Palestina anche è divisa in due, lo sai benissimo, nel senso che anche ideologicamente,
sì,
perché
sì,
tutta
sì,
la parte, chiamiamola del nord, cioè la Cisgiordania, era perché adesso non si sa più che cosa c'è là dentro,
era tutta
la parte laica.
Beh, dell'Olp,
esattamente, di Fatah, qui, eccetera, eccetera. Fatah, poi, eccetera. Grazie anche a tutti gli errori, tutte le storture che sono riusciti a creare in Cisgiordania, hanno perso le elezioni,
sì,
le
però,
uniche che sono state fatte.
Però non possiamo risalire Adamo ed Eva per stabilire le colpe.
No, ma non sto dicendo questo.
Noi dobbiamo fotografare una realtà.
Esatto,
la vecchia battuta, mi sembra, di Woody Allen, chi era, dice, che Dio che domanda chi era che ha rubato la mela nel coso. Eva diceva che era Adamo, diceva che era stata Eva diceva che era stata il serpente, dice l'umanità era fatta da due persone e già scaricavano la colpa uno sull'altro, insomma.
Dicono. No, ma io non stavo dicendo questo, io stavo dicendo che poi la realtà palestinese non è univoca come ci fanno apparire, nel senso che una cosa è la striscia di Gaza e una cosa è la Cisgiordania.
Ma dobbiamo però ammettere una cosa, Giorgio, che come si è venuta maturando la situazione, tanto inclini al dialogo, io parlo di Hamas.
Ma
Hamas in questo momento è il protagonista. Hamas ha oscurato tutti gli altri.
Hamas è stato l'unico interlocutore di Netanyahu e della sua parte politica, perché qualche anno fa bisognava estromettere l'autorità nazionale palestinese.
La Iella o la Fortuna, perché poi lì secondo alcuni anche Netanyahu, insomma, questa crescita di Hamas per motivi suoi interni ha contribuito non poco, perché dice guarda quanto sono cattivi, noi siamo più cattivi di loro e così via, eccetera. Cioè la Iella è stata anche che si è trovata un'ultradestra nazionalista al potere in Israele e una, come potrei definirla, non nemmeno destra, sicuramente una formazione estremista, ecco, chiamiamola estremista, terrorista, perché su, diciamo le cose come stanno, dall'altra parte.
Sì,
quindi è deflagrato questa, cioè, e la cosa paradossale è che si va avanti a forza di stragi per perseguire un obiettivo politico, come se queste stragi fossero puramente accessorie, fossero
il dettaglio del disegno finale.
Io adesso voglio fare una domanda a entrambi, perché poi come al solito vado un po' con l'accetta, ma è anche questo il tema di questi giorni nelle cancellerie, cioè la mancanza di un equilibrio che si vede in maniera prospettica, nel senso, noi abbiamo adesso una situazione internazionale, diciamo, totalmente conflittuale. Il processo di pace tra Ucraina e Russia è di là da venire, cioè stanno ancora come dire armati l'un con l'altro, però purtroppo è passata in seconda battuta quelle che sono le notizie che riguardano l'Ucraina e la Russia. Si è aperto il focolaio in Israele nuovamente, sulla striscia di Gaza, il Nagorno-Karabakh e l'Armenia sono di nuovo ai ferri corti. Insomma, stiamo veramente parlando di una situazione veramente pesante, dove mentre prima, caro Franco, c'era il grande gendarme del mondo che erano gli Stati Uniti, che bene o male tenevano un po' le fila di tutto, adesso questo grande gendarme non solo ha i piedi d'argilla, ma sembra proprio non averli più. Insomma, manca qualcuno che abbia una leadership mondiale. Voi, e io questa domanda la faccio sia a Franco che a Giorgio, Insomma, qual è secondo voi il punto di caduta? Qual è la cosa che a vostro giudizio potrebbe cambiare radicalmente questo attuale scenario? Forse l'energia?
La Cina.
La Cina? O forse un nuovo modo di pensare all'energia?
L'energia è chiaro che il terreno di scontro sul quale si decideranno le sorti del pianeta da qui a poco tempo.
È tutto collegato, però la fotografia in realtà, se tu prendi, guardi le cose con un certo distacco,
certo,
e cambiando la prospettiva, in realtà è di una semplicità estrema. Qual è la semplicità estrema? È che quello che hai detto tu, il gigante dalle piedi d'argilla, c'ha i piedi d'argilla.
Ma molto fragili, proprio fragili, fragili.
Un mondo che comincia a percepire la propria potenza alternativa e spinge per un mondo multipolare
e dice: perché devo stare sotto a te?
Mentre prima queste erano delle pulsioni puramente, insomma, un po' l'idealismo alla Che Guevara, no? A morte l'imperialismo americano, uccidiamo McNamara, insomma, una cosa del genere. Adesso il discorso è concreto. Il discorso è concreto, e contrariamente, cioè, io do per scontato quello che avete detto voi adesso, il discorso sull'energia, il discorso, ma direi pure di più, sulle terre rare, sulle risorse, eccetera, sulla presenza della Cina, però ricordiamoci che c'è anche la presenza dell'India.
Infatti io stavo dicendo che poi il fattore fondamentale poi è la crescita demografica.
Esatto.
Perché il mondo si sta spostando quantitativamente da una certa parte, e se esiste un'entità che adesso si chiama BRICS, viene chiamata BRICS, che è composta dal Brasile, che sono 250 milioni di persone, Cina e India, manco lo voglio dire quanti sono, perché stanno oltre i 2 miliardi messi insieme,
è pure difficile contarli,
il Sudafrica, più altri paesi che sono stati ammessi, e se questi gruppi, questo gruppo di paesi ha deciso di svincolare la propria economia da quella del dollaro, il problema esiste molto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Una volta il mondo si reggeva nell'equilibrio del terrore fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Caduta l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti pensavano...
Non glielo dire a Putin che è caduta l'Unione.
Ma Putin parla da solo ormai.
No, Putin ha detto una frase, la voglio dire a beneficio dei nostri ascoltatori, perché la trovo bellissima, per capire la mentalità di Putin, quanto è pragmatico, quanto è concreto. Una volta dice: chi vuole restaurare il comunismo è senza cervello, chi non lo rimpiange è senza cuore.
Sì, questa è una vecchia battuta inglese. Diceva, chi è comunista a 20 anni, chi non è comunista a 20 anni è senza cuore, chi lo è a 50 anni
Churchill,
senza cervello.
Ma cioè, il vero problema in coda a quello che ha detto Giorgio, perché stiamo dicendo l'energia, tutto quanto, il vero problema, il vero nodo di Gordio verrà sciolto il giorno che il dollaro non sarà più la moneta imperiale.
Esatto.
Perché tutto quello che è accaduto, per esempio l'Iraq è semplicemente l'effetto della decisione di Saddam Hussein di chiedere il pagamento in euro del proprio petrolio.
Sì, ma anche la Libia.
Gheddafi voleva non solo questo, ma stava preparando una moneta unica
del terzo mondo, diciamo,
di quella zona d'Africa, di quegli stati e così via. L'Iran pure chiese di essere pagati in euro il petrolio, gli americani gli dissero: così te bombardiamo.
Casualmente sono scoppiate le guerre.
Dice: vabbè, pagatecelo un dollaro.
Va bene il dollaro.
Quindi, per dirti che, ma del resto è semplice, perché dietro il dollaro non c'è niente, non c'è più l'oro dopo gli accordi di Bretton Woods, eccetera. Quindi, che è carta, carta che si poggia solo sul potere imperiale. Cioè, il potere del dollaro è il potere dell'esercito degli Stati Uniti, che è il più grande e potente esercito del mondo, però con i piedi d'argilla.
E comunque, piccola provocazione, stavamo parlando di demografia, no? Sì. Allora, chi più ha più popolo pesa di più, inevitabilmente, no? Certo. E quindi c'ha ragione Giorgia Meloni a dire facciamo più figli.
Beh, poi alla io la mia come si può dire?
Stiamo parlando di numeri così esigui nella nostra casa.
La mia pervicace nostalgia mi vorrebbe di ricordare le famiglie numerose del Bieco Ventennio.
Del
Bieco Ventennio e la frase ducesca, il numero è potenza.
Però
bisogna dire che in questo era stato preveggente, aveva capito in anticipo che la demografia sarebbe stata veramente la dirimente del futuro.
Però è inevitabile, Franco, che chi ha più gente pesa di più, è inevitabile anche perché deve dare risposte, ma perché oggettivamente è più grande. Cioè l'India.
Sono mercati più grandi. Esatto, il problema è proprio quello cioè che sono in grado di assorbire la produzione industriale di queste nazioni.
L'economia, secondo me, è una parte, avete perfettamente ragione, però secondo me qui entrano in ballo delle cose che oserei dire, come si può dire, non dico genetiche perché sarebbe troppo, ma lo spirito vitale, cioè gli organismi, in fin dei conti dei popoli, le popolazioni sono come degli organismi viventi, tu più sei numeroso, più sei giovane e più hai quella che diciamo volontà di espanderti, volontà di ecco, che può essere per tutto, oppure conquistare nuovi mercati è una forma di espansione di cosa. Quando invecchi e sei, tra parentesi, diminuisci come numero e sei pure vecchio, diventi preda. Diventi preda poi degli appetiti degli altri. È successo con l'impero romano, è successo con tante altre civiltà. La decadenza inevitabilmente è sempre arrivata per motivi demografici.
Certo, anche questo è vero, anche questo è assolutamente vero. A proposito di demografia, adesso io faccio un po' fatica, devo dire la verità, a fare il punto della situazione nei territori occupati, in Israele, quello che sta succedendo in Russia, insomma tirare le fila di tutto quello che è veramente un work in progress, purtroppo work nel senso di lavoro. Insomma è difficile in queste ore. Diciamo però una cosa in assoluto, che il clima destabilizzante che è arrivato da questo diciamo dall'accendersi di questo nuovo conflitto ha fatto sì che appunto a Bruxelles ieri succedesse quello che è successo e che diciamo un sostanziale clima di tensione sia tornato anche a serpeggiare in un'Europa che in questo momento, va detto, è ancora più fragile rispetto a una sua fragilità sistemica generale. Perché? Perché siamo comunque ormai a ridosso di elezioni nuove europee e un dato fondamentale in questi ultimi giorni potrebbe ulteriormente creare degli scossoni a quelli che invece erano i presupposti di un cambiamento di segno dell'Europa, perché in Polonia, e questo lo dobbiamo dire, in Polonia le elezioni hanno dato un risultato forse atteso, forse no, ma insomma dopo quasi un ventennio vediamo i titoli di coda su quello che è stato il regime dei gemelli Kaczynski, li possiamo chiamare così, di cui ne è sopravvissuto solo uno ma continua a valere per due, e abbiamo visto Donald Tusk, che è Tusk per la verità, Tusk. Si dice, che con i suoi sta creando diciamo un'onda tra virgolette socialista, posso chiamarla socialista anche se in realtà metterà dentro un po' tutto pur di creare una maggioranza diversa da quella che c'è. Laburista, bravo Franco, perfetto, laburista. Allora qui ovviamente il cambiamento di segno in Polonia, cambiamento di segno arrivato dalle elezioni che si sono consumate il 15 di luglio, fa sì che il diciamo sogno sovranista di cambiare il segno alla politica di Bruxelles forse possa essere considerato già da mettere in soffitta.
Anche perché questo risultato segue quello che c'era stato in Spagna.
Esattamente, quindi come dire il benissimo, esattamente Giorgio, c'è anche quello, si pensava che anche lì i sovranisti e soprattutto la destra spagnola, che sappiamo non essere morbida, ma è stata morbida, sembrava appunto che potesse avere un nuovo guizzo, e invece no, anche lì il grande incubo di Giorgia Meloni, che è arrivato dalla Spagna e continua verso la Polonia, e in pratica adesso Orban è rimasto da solo, c'è solo Giorgia a fargli compagnia. Insomma, l'Europa in questo momento di grande fragilità, dove stanno cambiando anche gli schemi di gioco, va verso delle elezioni che però saranno anche importanti per gli equilibri interni del nostro governo, dove dicevamo, e vado a introdurre se vogliamo un altro tema di questa trasmissione, dove c'è un signore che aveva grandi speranze per quanto riguarda le elezioni europee, ma non solo, che è Matteo Salvini, e si è visto mettere all'angolo dal suo stesso uomo forte all'interno del governo, che è Giorgetti, per quanto riguarda la manovra. Insomma, questo mi sembra un po' lo schema di gioco. Franco, tu come lo vedi?
No, esattamente quello che hai detto tu. Diciamo il grande sconfitto è Salvini, ma più che sconfitto, direi, è un po', sembra il famoso proclama di Diaz, no? Risale in disordine, è un cane che insomma sembra con le pive nel sacco, cioè non è solo una sconfitta, dice vabbè, mi ritiro, un'ordinata sconfitta, una ritirata strategica,
certo.
Diciamo che questa è una rotta disordinata.
A me sembra, me ne ha date tante, ma quante gliene ho dette? È uno che ne dice tante, però poi
oramai diciamo l'era Salvini, io direi che Ma non per politicamente conta ancora, perché è il segretario della Lega.
La prima volta che fanno un congresso nella Lega, Zaia se lo mangia e lo digerisce.
Non diciamo il resto.
Esatto. Il potere della Lega è il potere territoriale, ed è bello stratificato, profondo, nelle regioni che dove dominano sono veramente...
C'è molto seguito, eccetera.
Salvini non è quella Lega lì.
Salvini
è una Lega un po', scusate l'espressione, un po' qua insomma, sì, sì. Capito? Un po' vorrei ma non posso, armiamoci e partita, queste cose così, insomma, ai limiti del ridicolo. E
sentite un po', adesso faccio sempre, oggi faccio la parte di quella che pensa,
la maestrina con la penna rossa,
ecco, ma più che altro non vi sto interrogando, sto chiedendo più che altro le vostre opinioni su, ma allora Salvini sicuramente è l'elemento fragile di questo governo, no? Perché comunque Giorgia Meloni è in ascesa, e noi stiamo vedendo che comunque Forza Italia con Tajani ancora gli regge la pompa, perché Tajani, per quanto sia, anche se voglio dire sono ai minimi storici, la famiglia Berlusconi continua comunque a essere dietro Forza Italia, a foraggiarla economicamente, forse anche solo in memoria del papà scomparso, ma insomma poi alla fine è tutto sulle spalle della povera Giorgia, possiamo dirlo, Franco, sia un'altra...
Allora, io sarei ancora più drastico, nel senso che l'elemento fragile è Salvini, perché lo sta dimostrando, eccetera. Però, siccome ho una lunga dimestichezza con Antonio Tajani, da ragazzi, da piccolo e così via, e un futuro di Forza Italia senza Berlusconi lo vedo alquanto problematico. Aspettate, ragazzi, aspettate, meditate. Allora, perché la famiglia Berlusconi continua a foraggiare Forza Italia? Per un motivo semplicissimo. Era il vecchio motivo per cui Achille Lauro, che non venne ammesso nella DC, se fece il partitello suo personale,
sì,
dove portava 7-8 deputati,
sì,
e con quei 7-8 deputati diciamo trattava con i potentati democristiani, gli vendeva, cioè, le superpetroliere,
sì,
insomma era una riserva che permetteva di trattare col potere. Forza Italia, per la famiglia Berlusconi, che continua a foraggiarla, è un piede nel palazzo che permette poi di trattare sui grandi temi che interessano l'azienda. Questo è, non è per memoria del papà,
no,
di cui non gliene può fottere di meno. No,
gli sono molto grati.
Anch'io sarei grato. C'era la famosa frase di Longanesi, la sapete, piccolo aneddoto, ricevuto da Benedetto Croce, fa: ma lei che è così intelligente, dottor Longanesi, anzi, lei che è così intelligente, perché era certo, così, Benedetto Croce era vissuto a Napoli, dice: ma come fa a non essere liberale? Longanesi se lo guarda e fa: caro senatore, anch'io se avessi 400 mucche come lei sarei liberale, ma non perché c'aveva,
certo,
le proprietà,
certo,
no, le fattorie, le cose, è lo stesso discorso. Perché perché
evidentemente è certo. Oh,
questo è il discorso, sta tutto sulle spalle di Giorgia è bifronte in questo momento. Bifronte significa anzi trifronte, quadrifronte, perché sta dando, come si dice, cerca di essere piacente, non spiacente, piacente a Dio e agli nemici suoi, come diceva il padre Dante.
Oh, tu sai, no, che prima o poi qualcuno lo scontenti per forza, quando cerchi di far così.
Ma non lo so, non lo so.
Ma lì è una questione di rapporti di forza, certo, poi se scontenti, certo, quello che conta poco.
Cerca di recuperare nel mondo dei fascisti, che ovviamente la impiccherebbero al primo lampione se la trovano e tutto quanto. Mi sembra che proprio oggi o ieri ha fatto un'altra dichiarazione antifascista, non so, ah sì, sugli ebrei, che i fascisti aiutarono a rastrellare gli ebrei, va nelle sinagoghe per tutto quanto, eccetera. Cerca di accreditarsi dal punto di vista internazionale, perché ha capito, è un po' la politica draghetta, chiamiamola così,
sì,
alla,
certo,
Draghi, sa che se deve campare deve le cancellerie, l'America,
certo,
la Casa Bianca e
certo,
tutto quanto.
Certo.
E questo, infatti, lei tralascia anche per quanto riguarda la spina della politica italiana, che è soprattutto la spina economica, ritorniamo, cioè, il vecchio discorso, bambole non c'è una lira,
certo.
Oh, e bambole non c'è una lira, lei cerca di accocchiare, direbbero a Roma, di accocchiare quello che le è possibile accocchiare.
Certo. Ma la mia impressione invece è che lei sia proprio ormai la donna sola al comando, come era Fausto Coppi, nel senso, certo, che si è resa conto, lei lo sapeva dall'inizio, che era circondata di gente poco capace a essere gentili, e infatti gli ha imposto il silenzio, perché non abbiamo tracce dell'Ollobrigida, di questa gente qui, non si
è
saputo più niente. È diventata, è arrivata molto più vicina a Giorgetti, per esempio, che non è del suo partito, e poi sta cercando di recitare un ruolo estero che sia di maggior rilievo rispetto a quello che lei c'ha in Italia a combattere con
però Giorgio qui non ci riesce per niente,
no,
perché nelle cancellerie
lei
internazionali
certo, sei sempre l'italietta,
sì, ma anche perché lei è, insomma, è anche
sei
un
la
po'
fascista che è arrivata adesso
un po' ruspantina,
ma
ieri,
certo,
per esempio raccontavano,
certo,
ad Ala Gruber una cosa che sorprende sempre i colleghi che stanno a Palazzo Chigi durante le conferenze stampa, che è la gergalità del Meloni, che quando parla di soldi dice: perché questo provvedimento Cuba tot, Cuba,
sì,
che,
sì,
cioè,
sì,
significa tira fuori X, ha tutto un suo gergo molto garbaletto,
anzi, non ha detto caccia,
esatto,
caccia
ai sordi, quindi voglio dire, Giorgia è quella che è, non
è un mondo che non ti perdona quello,
esatto,
quindi
Detto questo, però, ieri, e io vado su una questione di politica internazionale che ha aperto Giorgio, che riguarda il nostro governo, Non ieri per la verità, ma 2 giorni fa, il ministro Crosetto ha detto: togliamo i nostri militari dal Libano. Allora, questo è un modo, secondo, per quanto posso averla analizzata io questa cosa, che come sapete di tante cose mi intendo meno, è un modo per dire: in questa storia del conflitto non vogliamo entrarci neanche con qualche vittima di Striscio, cioè leviamoci dalle scatole,
giusto,
da lì.
Giusto.
E questa è, mi è sembrata l'idea, che non è una vigliaccheria, è dire: non possiamo essere, come
coinvolti.
Dire, coinvolti, perché non abbiamo neanche voglio dire degli interessi specifici o di peso lì dentro, e in questo momento per l'Italia c'è già un problema, diciamo, abbastanza importante, che è il problema migranti in Mediterraneo. Per aprire un fronte, diciamo, pro Israele o pro Palestina sarebbe assolutamente devastante per il governo. Poi ovviamente Crosetto si è taciuto, perché qualcuno lo ha tirato per la giacca e gli ha detto: ancora non è stata presa una decisione all'interno di tutto l'esecutivo. Però oggi, e questa è l'altra notizia che c'è sulle pagine dei giornali, c'è il presidente USA che ha cancellato tutti gli impegni e sta volando verso Gerusalemme per evitare l'invasione della terra della striscia di Gaza. E qui veniamo alla domanda che io vi avevo posto all'inizio, come si dice, a bovo di questa trasmissione. Secondo molti analisti, a partire dal prestigioso Friedman del New York Times, quella che è stata la mossa di Hamas di aprire questo tipo di conflitto, intuendo quali potevano essere le mosse poi successive di Israele, è in realtà una trappola. Una trappola che è stata tesa dallo stesso Hamas per fare in modo che gli israeliani facciano la loro offensiva, ma poi diventino sostanzialmente gli assassini dei bambini agli occhi del mondo. Non è solo una strategia mediatica, è anche una strategia per dire: mo che avete preso la striscia di Gaza, che ce fate? Esatto. Poi la famosa storia della prefettura di
Torino,
mo che abbiamo preso la prefettura
Paglietta.
Mo che ce fate? Ecco, esattamente questo. Allora, tant'è che Biden, che sta intravedendo come reale questo tipo di prospettiva, cioè che effettivamente la trappola vada a buon fine, e sta volando a Gerusalemme per dire a Netanyahu: fermati. Giorgio, come la vedi?
Allora, la vedo in realtà molto complicata per Israele, perché anche Israele poi deve rispondere a un'opinione pubblica interna che è un po' arrabbiata col proprio governo.
Beh,
prima,
certo,
di tutto per la tentata riforma della giustizia che ha messo ha fatto scendere in piazza centinaia di migliaia di persone per 9 mesi consecutivi,
certo,
tutti i sabati che Dio metteva in terra, primo. Secondo, per quello che è successo adesso, che il famoso esercito più importante
del mondo,
più,
cioè, è stato preso in contropiede.
Non vi preoccupate, abbiamo le armi elettroniche più sofisticate del mondo, controlliamo tutto, così mandiamo i soldati in Cisgiordania a proteggere gli insediamenti dei coloni. E lì sono rimasti scoperti,
certo,
nel sud, a Gaza, al confine con l'Egitto,
certo,
diciamo. Quindi a questo punto stanno coi piedi di piombo, perché non sanno che cosa troveranno, perché così come non si sono accorti che c'erano 5.000 missili dentro Gaza,
esatto,
devi dire come fai, comunque va bene, loro che sanno tutto, che hanno i telefoni. Allora, o è tutta una grande farsa, ma non credo, perché è morta troppa gente per ipotizzare una grande farsa.
Beh,
oppure
no,
il
no,
valore della propaganda israeliana rispetto al proprio esercito, ai propri mezzi di controllo, al proprio grande fratello che ascolta tutto, è fallita miseramente. Allora, il problema qual è? Non sanno quello che troveranno, perché ci potrebbero essere dei campi minati ovunque.
Questo è poco ma sicuro.
Dopodiché,
me,
loro hanno anche esperienze precedenti, perché a Beirut loro sono stati messi in fuga da Hezbollah.
Sì.
Perché nel momento in cui un esercito, dei carri armati, entrano in una una città, devono muoversi in strade che sono diventate ancora più strette per tutte le macerie che ci stanno.
Certo.
Quindi, e intanto non conosci il territorio, che poi si è trasformato, anche se l'avessi conosciuto, si è trasformato, perché con tutti i palazzi che stanno in mezzo alla strada tu non sai come ti muoverai.
Certo.
Quindi il primo esempio è stato Stalingrado, cioè la guerra nelle strade delle città diventa guerriglia.
Certo, Stalingrado effettivamente.
Beirut nell'82 lo è stata altrettanto, perché una banda di scalcinati come può essere Hezbollah rispetto all'esercito israeliano, che sono truppe regolari addestrate, dove ci si allena un mese l'anno per nei secoli dei secoli, tutti gli anni si va a prestare servizio militare. Se Hezbollah li ha messi in fuga, significa che il terreno è molto importante su cui si combatte. Allora, ad evitare che succeda un altro disastro, con un'opinione pubblica che adesso è cambiata molto rispetto a 40 anni fa, perché è vero che tutti gli oppositori a Netanyahu si sono messi a disposizione della nazione per sostenere le persone in difficoltà, però è anche vero che lo stanno facendo per conto loro. Cioè sono le organizzazioni che stanno fornendo cibi, giubbotti antiproiettile, non è che sono messi a disposizione dello Stato.
No, no.
Sono certo. Le organizzazioni, i partiti certo. politici, le cose che lo fanno per conto loro. Quindi...
E tu Franco che cosa ne pensi?
E stavo ascoltando con estremo interesse quello che dice Giorgio, però sto parlando sempre per assurdo, sia ben chiaro. Però mentre parlava mi veniva in mente una cosa, sì, è vero, la trappola di Hamas, sterminate la popolazione civile, fate incazzare l'universo mondo e quindi diciamo politicamente, come si dice, o la vittoria,
la vittoria di Pirro,
o la vittoria di Pirro, insomma. Oh, però stavo pensando che la trappola poteva essere pure diversa, cioè nel senso è l'occasione per Israele di levarsi dalle palle
certo.
la cosa. Cioè, certo. E siccome qua stiamo parlando di una guerra che è anche guerra di intelligence, di infiltrati, di gente pagata, cioè questa è una guerra, come si può dire... Non convenzionale, quindi vai a sapere la gente che tu ti ritieni insospettabile, ma come te lo diretta e che cosa, certo. che cosa l'abbiamo visto in Italia col rapimento Moro, l'abbiamo visto con le Brigate Rosse, l'abbiamo visto dalle etichette, tante volte sono fasulle
certo.
o comunque diciamo sono etichette che
elastiche,
molto elastiche. Sì, fa comoda Damas. Ah, sì. Oh, ma forse fa più comoda Israele.
Di non entrare di entrare? Scusa, non ho capito.
De farli fuori, di sterminarli.
Di sterminarli.
No. Anche perché Israele ha più possibilità. Cioè, Hamas ha lanciato un po' dei missili. Oh, questi sì, sarà l'esercito, non ha capito, non ha sentito bene. Poi strano che non abbiano sentito
infatti,
bene. Allora però pensa a chi ci guadagna. Chi ci guadagna? Hamas da una parte indubbiamente ci guadagna dal punto di vista, come dici tu, della vittoria di Pirro a livello di opinione pubblica mondiale.
Sicuramente chi ci perde è il popolo palestinese.
E di egemonia su alcune frange del mondo islamico.
Sì.
Quella che abbiamo detto prima. E Hamas diciamo fa saltare in aria gli accordi che c'erano con il mondo moderato arabo
sì.
con i sauditi e tutto quanto. Israele se leva sto sassolino, se leva sto macigno dalle babbucce e risolve la questione per altri 30 anni, insomma.
Certo, sicuramente. Ma allora c'è un'altra.
Sì, però scusate, qui una cosa che bisogna ricordare poi: che secondo me Hamas, anzi Netanyahu, è l'apprendista stregone che gli è sfuggito di mano quello che aveva creato.
A maggior ragione.
Così come era successo con gli americani, con Bin Laden, che l'hanno.
Ma a maggior ragione. Infatti. Il caso Bin Laden, il caso tanti altri, dimostra che, come si può dire,
armare degli eserciti
che è un mondo ad altissimo livello di doppi agenti. Scusate,
certo.
Cioè, ma addirittura, cioè, dei cambi di campo clamorosi. Lo stesso Saddam Hussein era un alleato degli americani, è finito impiccato dai medesimi. Bin Laden era una spia della CIA, diciamo.
Bin Laden ha combattuto i sovietici ed era armato dagli americani.
No, ma era proprio finanziato dalla CIA. Le prime aeree arabe, i fratelli musulmani, tutta sta roba. La cosa più clamorosa, ragazzi, ma chi è che ha finanziato l'ISIS?
Gli Stati Uniti, certo.
Avevano tutte armi americane, ma proprio era, oserei dire, semi-ufficiale.
Ti ricordi le Jeep?
Sì, era meraviglioso, è clamoroso. Sì.
Pick-up, cioè, come vedete, qua i confini, cioè, mi sembra che gli schieramenti siano un po' confusi.
Sì, sono assolutamente confusi.
Pensare che gli israeliani siano, insomma, poi
non credi che siano preoccupati, ecco, di entrare?
No, lascia perdere l'opinione pubblica israeliana. Io sto parlando che i vertici, sia militari sia politici, non hanno l'anello al naso.
Allora, a proposito vertici politici, intanto io vi devo dare una comunicazione di servizio. Allora, questa trasmissione durerà ancora qualche minuto, siamo ormai all'ora, allo scoccare quasi dell'ora, mancano 5 minuti, però questa nuova stagione ci siamo presi più tempo, questa trasmissione quindi è un po' una trasmissione che potrebbe diventare extra large se ci sono tante cose da raccontare, quindi arrivare quasi alle 2 ore, oppure rimanere sull'ora, l'ora un quarto, a seconda diciamo di che cosa ci racconta la cronaca. Perché questo? Perché non avremo più la replica delle 13, ma ci sarà invece un podcast che verrà messo quasi, diciamo, il giorno dopo, verrà messo subito sul nostro nuovo sito, sempre www.oltrelago.it, e quindi voi potrete riascoltare queste trasmissioni anche, diciamo, come beneficio di archivio, come beneficio storico della cronaca del momento, perché riteniamo che di fare un servizio anche da questo punto di vista, e quindi è giusto avere, come dire, qualcosa che si possa risentire nel tempo e che possa essere, diciamo, la fotografia del momento in cui è stato registrato. Ma al di là di questa comunicazione, torno a bomba con un'altra domanda. Qui c'è un signore che barcolla molto più di quanto stia barcollando in questo momento, in quanto stiano barcollando altri personaggi politici, che è Netanyahu. Netanyahu in questo momento è veramente non l'anatra zoppa, è proprio un'anatra già in forno. Oltretutto rappresenta l'estrema destra israeliana, lo è sempre rappresentato, e per, diciamo, anche per una parte del consesso internazionale è sempre stata abbastanza ingombrante la figura di Netanyahu. Ora, è vero che Biden gli sta portando l'acqua con orecchie per raccontare quello che diceva un tempo D'Alema, anzi Rutelli, a Berlusconi, ma qui siamo davanti a un gigante dell'ultimo periodo storico della storia di Israele, che sostanzialmente sta in piedi perché c'è questo conflitto. Quando finirà questo conflitto, comunque si poserà un po' la polvere per l'estrema destra israeliana, sono già i titoli di coda, Franco?
Però una volta un politico disse una frase, dice: l'importante è durare. 5 minuti.
Questo vale un po' per tutto.
Per tutto. Adesso se c'è ancora un po' di tempo e ho sì, 60 certo, secondi.
No, ce ne hai anche 10 di minuti se vuoi, no, non c'è problema. C'è abbiamo
il politico che mi raccontò che era il presidente della provincia di Latina, adesso è morto, eccetera. Mi disse, dice, in politica per me vale questo aneddoto, questa cosa. Dico, che cosa? Dice, e mi raccontò, dice, c'era nella Persia del 1600, ai tempi delle Shah, queste cose così, c'era un condannato a morte nelle prigioni dello Shah, condannato a morte, e dissero: vuoi mandare la domanda di grazia a Rochambeau? Dice: ma questo cioè, tanto è inutile, dice. E lui scrisse questa lettera: maestà, io non vi chiedo la grazia, chiedo di sospendere la pena per un anno, perché sono sicuro che in quest'anno io riuscirò a far parlare un cavallo. E quindi pensi, vostra maestà, che lustro avrà il suo regno durante il regno di sì, che ne so, Ciro, eccetera, ha parlato un cavallo, eccetera. Allora arriva il gran visire, porta queste lettere al sovrano, eccetera, gli dà una lettera, fa: ma sì, tanto che ci frega, mica, tanto se non muore adesso muore tra un anno, ma dategli quest'anno di tempo, e così via. A un certo momento il compagno di cella dice: ma scusa, che ci hai guadagnato? Hai solo rimandato l'agonia di un anno. E lui lo guarda e gli fa: beh, ma in un anno possono succedere almeno tre cose. Dice: quali? Beh, può morire lo Shah.
Sì.
E poi col nuovo Shah fanno, graziano i condannati e io mi salvo. Ah, e poi posso morire io, però muoio di morte naturale, non muoio sulla forca, eccetera. Vabbè, la terza cosa è: se Allah vuole può parlare pure il cavallo.
Questa è bella.
Questa è carina, questa è carina.
Capito?
Questa
cioè, è carina. Rimandare che se Allah vuole
può parlare pure il cavallo. Esattamente, questo, insomma, è senz'altro un...
Comunque il buon Bibi deve affrontare, sì, anche dei processi penali.
Appunto,
quindi,
ci siamo dimenticati in questa situazione generale, forse la guerra gli fa comodo esatto, anche per coprire quella
se Allah vuole, Mubarak può avere pure le nipoti.
Esatto.
Allora, mentre dunque vi do le ultime notizie che riguardano Bruxelles: è morto l'uomo ferito nello scontro a fuoco con la polizia, è sospettato di essere l'attentatore in fuga, si cercano altre due persone. Intanto c'è stata anche un'operazione a Milano, antiterrorismo, sì, sono state arrestate due persone, secondo i PM sarebbero dell'ISIS e avrebbero minacciato la Presidente del Consiglio. Ma insomma, se andiamo, come dire, a fare un po' di pesca a strascico, troppa gente ne prendiamo di questi qua. Diciamo che oggi non abbiamo parlato della trasformazione delle pensioni da quota 103 a quota 104, non ci siamo addentrati bene in quelle che sono le questioni legate alla manovra, però lo faremo nei prossimi giorni, anche perché di questo tema credo che se ne parlerà ancora a lungo, almeno fino a quando non diventerà legge e dopo essere passata dalle Camere, dove peraltro Salvini vorrebbe che non fosse emendata, che è un modo di fare che onestamente io, Franco, ieri ho sentito Salvini che dice: non voglio emendamenti in aula, e cioè il Parlamento praticamente è ridotto a pattumiera.
Ma mi sembra che non sia solo Salvini, però
anche la parte della maggioranza. La vogliono blindare, cioè, non potendo mettere la fiducia perché la legge di bilancio, però, non lo possono fare.
Questo però in futuro, non dico che dobbiamo esaurire l'argomento oggi, per carità,
no, certo,
però voglio dire, non è una situazione solo italiana.
Come avrebbero potuto ridurre il Parlamento a un bivacco
di manipoli di camicie nere?
Io
non vi voglio mai dare in là perché vi prendete un braccio, voi due. Vi prendete un braccio.
Avrei potuto.
No,
ma almeno per il momento, pausa. Ho voluto.
Va benissimo. Va bene, allora, cari amici vicini e lontani, per oggi Sestante si ferma qui. Come vi ho detto, la potrete riascoltare domani tranquillamente in podcast. Ma domani saremo di nuovo qua, puntuali alle 10. D'ora in avanti la trasmissione comincia alle 10 per terminare entro il mezzogiorno. E niente, parleremo ovviamente di tutto quello che riguarda la manovra, se ci saranno state novità anche su questa uscita di Biden verso Gerusalemme e vediamo un po' come andrà a finire la giornata. Insomma, io saluto il bolscevico Lacustre.
Buona giornata a tutti.
Che sono contenta di aver ritrovato, e saluto anche
il biego nazionario
Franco Iappelli, che come al solito è la nostra colonna di sestante. Un saluto da Elena Polidori e una buona giornata a tutti.
Buona giornata.